l'ultima giornata e voglio dedicarla, che sarebbe stata, cioè, tutto quello che abbiamo detto era per preparare a questo, però sarebbe la seconda beatitudine per questo motivo. La seconda beatitudine è quella che definisce la porta per la quale entrare, in modo da partecipare, accogliere, lasciare operare lo Spirito Santo che ci conforma all'umanità di Gesù, sempre in quei due movimenti: manifestare l'amore del Padre per tutti e stare solidali con tutti. Mi riferisco a una espressione, voi avete letto Simone de Beauvoir, che è una scrittrice, diciamo, del Novecento, e mi aveva molto colpito un aneddoto che lei racconta e che io ho trovato in un diario di un romeno nelle carceri comuniste, e ricorda questo episodio. Allora, ecco cosa dice Simone de Beauvoir sul concetto del nostro prossimo. Ho conosciuto un bambino che piangeva a dirotto perché era morto il figlio della portinaia del suo palazzo. I genitori del bambino non sapevano come calmarlo e alla fine si stancarono. In fin dei conti, quel bambino non era tuo fratello. E lei commenta: quel bambino non è mio fratello. Ma se lo piango, non è più estraneo. Le mie lacrime fanno questa scelta. Voi tutte ricorderete sicuramente la prima volta che Papa Francesco è andato a Lampedusa. Ma qualcuno di noi ha pianto? E quando, mi ricordo quando aveva parlato ai sacerdoti della diocesi di Como, no? E che di Como, di Roma, e c'era lì davanti, no? C'era un sacerdote un po' anziano, e si rivolge a lui e dice: ma tu hai mai pianto? Sai piangere? Cioè, è il fatto del piangere, resta essenziale come accesso alla vita dello spirito. Allora, cosa vuol dire? Allora, prima di spiegarlo con le mie parole, vi cito una poesia che però è una preghiera di un mistico persiano, Ansari, del 1100, non 1100, del 1000, 1688. La sua vita. Lui ha fatto, il libro si chiama Grida, e sono delle invocazioni spesso molto brevi, spesso come questa un pochino più lunga, ma dove c'è tutta l'intensità di un cuore che cerca la verità. E dice così: si rivolge a Dio: o tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato. Tu che fai bruciare il cuore di chi fa penitenza. Tu che accogli i peccatori che confessano la loro colpa. Nessuno si converte fin tanto che tu non lo converti. Nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi per mano. Prendici per mano, perché non abbiamo altro salvatore all'infuori di te. Vieni in nostro aiuto, perché non abbiamo altro rifugio che te. Alle nostre domande solo tu puoi dare la risposta. Alle nostre sofferenze solo tu puoi portare rimedio. Ai nostri tormenti solo tu puoi portare riposo. Se io non vi dicessi che è un autore musulmano, pensereste? Allora, la forza di questa preghiera è nell'inizio: tu che semini il dolore del pentimento in chi ti ha incontrato, e alla fine quel solo. Quando per il nostro cuore varrà quel solo, la vita dello spirito fluirà limpida, luminosa, senza, come dire, senza vincoli, no? Fintanto che quel solo non è, diciamo, potente, allora la nostra vita interiore sarà sempre ambigua, mescolata. Allora, la citazione di Simone de Beauvoir è questa. Per me sono le, non tanto la dimostrazione, ma le indicazioni per ritornare a scoprire il valore della seconda beatitudine. Noi traduciamo: beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Ma già vi avevo detto, diciamo, a Matteo 5, versetto 4. Ma in greco si usa un verbo che non vuol dire semplicemente piangere, vuol dire fare lutto, vuol dire il piangere quando hai un morto in casa, vuol dire piangere quando il cuore è dispiaciuto rispetto al male compiuto, no? Rispetto a un amore non corrisposto, eccetera. Cioè, indica il pianto nella dimensione affettiva più potente. Il far lutto, il pentirsi, il piangere è la molla che fa scattare il movimento dello spirito dentro di noi. È la porta di accesso all'uomo interiore. È l'inizio della percezione spirituale che si impone sulla percezione mondana. Ecco perché è così, diciamo, essenziale intuire bene che cosa comporta questo piangere, perché nell'elenco delle beatitudini è il primo gradino. Allora, la prima beatitudine e l'ultima fanno la cerniera. I poveri di spirito, perché di essi il regno dei cieli, non dà un contenuto. E anche l'ultimo, gli altri perseguitati, non dà un contenuto. I contenuti invece sono nei sei gradini. E il primo è quello del piangere. Senza questo, gli altri non saranno mai efficaci. Allora, per far cogliere questa cosa qui, piccolo test, bisognerebbe farlo proprio come, cioè, chiederà uno, chiederà l'altro. Noi facciamo i modesti, ognuno risponda nel suo cuore. Allora, è un apoftegma antico, ma che denota bene quanto noi siamo distanti dal percepire questa realtà che ho appena enunciato. Un fratello chiese a un anziano: se digiuno, mi salvo? Digiuno intendete tutte le forme di penitenza, no? Se digiuno, mi salvo? Penso che nessuno ha dubbio. L'anziano risponde: no. Allora cambia registro. Se fuggo gli uomini, mi salvo, è la vocazione monastica, no? Cioè, se io lascio per ritirarmi nel deserto, che allora suonava come la via più, come dire, non tanto più perfetta, ma più espressiva del cercare Dio, no? Allora, se faccio questo, mi salvo? No. Terza. Se ho amore per i miei fratelli, mi salvo? Risposta?
Sì.
Tutti noi risponderemo?
Sì.
Sì. L'anziano rispose, no. E aggiunge, ma essere salvato consiste in questo, portare il rimprovero di se stessi, vuol dire piangere, portare il rimprovero di se stessi e in nulla affliggere il proprio fratello, perché così Dio dà misericordia all'uomo. La portata di questa risposta sta nel fatto che quando noi diciamo se ho amore per i miei fratelli mi salvo, chi di noi conosce le condizioni perché questo amore sia pulito, luminoso, bello? Chi conosce? Noi sogniamo. Sogniamo di amare. Sogniamo di essere capaci di amare. Ma le condizioni che permettono lo sbocciare di questo amore, noi non le conosciamo. O meglio, non è che non le conosciamo, non ne teniamo conto. Allora i padri antichi, con questa risposta, dicono è più importante tenere conto delle condizioni in cui si sviluppa l'amore, non l'ideale dell'amore, al quale noi non arriviamo neanche, lo sogniamo solo. Allora, in questo senso, cioè, la seconda beatitudine fa entrare in quella dimensione pratica, concreta, in cui se il cuore si pone, è come se automaticamente si predispone alla carità. E se volete, quando vi citavo la preghiera di Sant'Efreno, quella che poi l'ho trovata, per questo che sono andato a cercarla, che si recita 9 volte al giorno in Quaresima. Ho preso anch'io l'uso, quando uno si confessa da me in penitenza, gli do questo. Ogni giorno recita 9 volte questa preghiera, 9 volte al giorno, che sarebbero i 9 cori angelici. Allora, la preghiera dice così: Signore e sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di loquacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. Sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, perché tu sei benedetto nei secoli. La preghiera finisce con il richiedere la condizione che permette lo sviluppo di quei doni che ha chiesto: purità, umiltà, pazienza e carità. Nessuno di noi si rende conto che soltanto attraverso la porta del pianto si arriva alla pianura della purità di cuore. Senza entrare per quella porta, la purità non ci sarà mai. Io non dico purezza solo perché mi sembra di parlare a... cioè, sono termini che venivano usati, la purezza uno pensa sempre al sesso. E la purità invece è la luminosità dell'anima, del cuore, per cui vive la carità senza mai esserne impedito da niente. Allora, posso fare un piccolo commento? Stamattina alle lodi sono entrato, non c'era la candela accesa. Allora, dice, accendi la candela. È andato a accendere la candela e non funzionava, no? Per fare funzionare l'accendino ha dovuto scuoterlo, no? E poi si è acceso. Ecco, quello scuotere sono tutte le nostre lacrime. Cioè, se noi non piangiamo, la fiamma non viene. E il piangere non è perché ho mal di pancia. Il piangere è uno, non so, mi pesta i piedi, uno mi offende, io aspetto una cosa da Dio, non me la dà, io trovo, non so, un'ingiustizia, no? Piange? Non piange perché un altro gli ha fatto ingiustizia. Piange perché quell'ingiustizia che noi abbiamo subito ha rivelato al nostro cuore quanto siamo distanti dalla via evangelica. E allora piangiamo. Cioè, in questo senso, no, i nostri peccati sono tutti provvidenza di Dio, perché impariamo a piangere. Nessuno di noi legge le cose così, ma i nostri padri antichi, e io mi fido più degli antichi che dei moderni, da questo punto di vista, sono molto più concreti. Per esempio, se si dovesse spiegare questa preghiera, si nota, questo è solo per farvi... Allora, sono le quattro cose che si domanda di non avere e le quattro cose che si domanda di avere, ma sono messe a scala. Allora, la carità risponde solo alla pigrizia, la pazienza risponde alla loquacità, l'umiltà risponde al predominio, la purità risponde alla dissipazione. Cioè, nessuno si rende conto di questo. Perché la carità è abbinata alla pigrizia? Perché la pigrizia nel cammino spirituale è la non percezione della dimensione spirituale, uguale la non percezione che il movimento essenziale del cuore è solo quello che deriva e porta all'amore di Dio. La pigrizia fa sì che questo amore che io accolgo e sono invitato a condividere, io non mi ci metto. È come se fossi trattenuto da altre cose. Allora, la carità sarebbe la soluzione di tutto quello che vi ricordate all'inizio della creazione, no? Quando si dice Dio prende il primo uomo e lo ha messo nel giardino perché lo custodisse e coltivasse, no? Che da sempre il giardino è la terra del nostro cuore, che va custodita e coltivata, va custodita con la memoria di Dio e va coltivata con la solidarietà con tutti i nostri fratelli. Cioè il principio di comunione alla fine è l'unico che vince il potere del male. Invece noi immaginiamo che il male è vinto dalla nostra, che so io, battaglia, no? Desiderio di perfezione, e poi una volta che noi diventiamo un po' più perfetti siamo capaci di amare. Scordatevi questa cosa qua, perché in pratica non avviene mai così. Questi sono solo sogni che abbiamo nella testa. Ma adesso poi sarebbe troppo lungo. Comunque è solo per, come dire, per riuscire a collegare le cose in modo diverso. Quel diverso risponde al modo più concreto per il nostro cuore. Oppure posso farvi un altro esempio, sempre dai padri antichi. Tre sono le virtù che illuminano sempre la mente. Noi non avremmo mai messo questo. Il non conoscere la malvagità di nessun uomo, vuol dire non vedere mai il male. Non perché sia la fetta di salame sugli occhi, eh? Il sopportare senza turbamento quello che accade e il fare del bene a quelli che ci fanno del male. Queste tre virtù generano altre tre virtù a loro superiori. Il non conoscere la malvagità di nessun uomo genera l'amore. Il sopportare senza turbamento quello che accade genera la mitezza. Il beneficare quelli che fanno del male procura la pace. Non è la sintesi delle beatitudini. La porta d'accesso è sempre la stessa, saper piangere, pentirsi. Vorrei solo fare questa mattina, poi il pomeriggio allargherò il discorso, solo alla preghiera. perché mi rendo conto che, cioè, non so se vi servirà, però mi rendo conto che noi quando andiamo a pregare abbiamo, diciamo così, mille idee in testa che non corrispondono mai alla verità delle cose. E quindi spesso uno dice, va a pregare, prega, però non sa neanche bene perché è andato, e quando esce non sa neanche bene perché è restato. Ma provate a pensare le cose così. Allora, la beatitudine dice, no? Beati coloro che si pentono fino a piangere, perché saranno consolati. Allora, la concentrazione, l'attenzione e il senso della presenza del Signore che noi cerchiamo con la preghiera è direttamente proporzionale al pentimento. Non, attenzione, non solo al pentimento rispetto ai propri peccati, ma alla coscienza del proprio stato di peccatori. Non vi siete mai domandati perché nelle espressioni, almeno quelle che conosciamo, no? Dei grandi santi, finiscono, quindi tutto il percorso della loro vita, finiscono non come bello amare Dio, ma finiscono con come sono peccatore davanti a Dio. Come mai? Io fin da ragazzo mi ricordo quelle spiegazioni, sì, ma questo è detto per umiltà, non ho mica detto in verità. No? Verità è un corno, è proprio la verità. E più tu progredisci e più vedi quanto sei distante, ma non nel senso di poi di restare oppresso, ma nel senso di essere così sommerso dalla manifestazione dell'amore di Dio, che è così misericordioso con noi, che non tiene conto di nessun nostro peccato, che tu come dire, sei come sommerso, ma sommerso nel senso bello del termine, no? Sei come invaso dall'amore di Dio. E lo senti. Ma lo senti perché tu senti che sei peccatore. Se no, non senti niente. Se no, diventa come è una forma vanitosa. E non c'è un amore potente che sia vanitoso. Un amore vanitoso è una contraddizione in termini. L'intensità della nostra invocazione della preghiera è direttamente proporzionale alla visione interiore di quanto il nostro cuore sia asservito al e dal peccato, alle e dalle passioni. Più è vera la coscienza del nostro essere peccatori davanti a Dio, più bruciante si fa il pentimento e più vivo l'amore a Dio e al prossimo. Sotto questa cosa c'è questo principio: non saranno i nostri sforzi a vincere il male, non sognatevi. È la forza del pentimento a bruciare ogni forma di pensiero cattivo che si muove in noi. Un'altra cosa che sta sottoposta a questa percezione suona così. Quando noi diciamo di fare l'esperienza, non solo di avere dei peccati, ma di essere peccatori, dietro questa percezione non c'è la mia individualità, c'è la percezione che la mia umanità è come quella di tutti. E quando l'uomo si sente peccatore, è come se fosse solidale con l'umanità di tutti, e non essendoci più distinzione tra me e gli altri, io posso gustare tutta la grandezza e tutto lo splendore dell'amore di Dio per l'uomo. Senza questa percezione di solidarietà con l'umanità degli altri, io non ho mai la coscienza vera di essere peccatore. Ci sarebbero tanti esempi da che si possano... Quello che ieri vi avevo letto di quel rabbi sussiano, quando vede un uomo peccare, se ne attribuisce la colpa, no? E di per sé corrisponderebbe alla ama il prossimo come te stesso. Vorrebbe dire, se l'umanità dell'altro non ha alcuna diversità, alcuna distinzione rispetto alla tua, allora quello che fa l'altro lo fai anche tu. E questa solidarietà, se si vive davanti a Dio, fa sperimentare la grandezza dell'amore e di misericordia di Dio. Se il cuore fa esperienza che l'amore che viene da Dio è un amore di misericordia, mi spiegate come fa poi un cuore a essere tipo a voler stare sopra un altro, a voler giudicare, a voler creare distanza? Mi spiegate come fa? Se noi registriamo che io sono, valgo di più dell'altro, che devo avere più potere dell'altro, devo avere più importanza dell'altro, uguale, io non ho ancora assolutamente fatto l'esperienza di essere peccatore davanti a Dio. Ma se non faccio questa esperienza, potrò mai godere dell'amore di Dio? Al fondo, la critica che Gesù fa, diciamo, al mondo farisaico, che non immaginate il mondo farisaico come un mondo piccino, gretto, erano gli uomini migliori che dedicavano tutta la vita alla legge di Dio, cioè avevano accettato che qualsiasi azione dovesse essere compiuta solo in rapporto al comandamento di Dio. Dietro c'è un grande anelito e Gesù critica proprio questo. Ma perché? Perché ha un segreto da rivelare per il nostro cuore che quel tipo di atteggiamento non conosce più. Ma se non conosce più quel segreto, che valore ha quel fare tutto secondo la legge? Se la legge è stata data per gustare l'amore di Dio, per, diciamo, vivere della santità di Dio che è splendore di amore per noi, capite i collegamenti? Allora, ogni volta che noi nel nostro intimo, nel nostro interiore, ci muoviamo secondo questa prospettiva, noi ci avviciniamo a Dio, gustiamo l'amore e l'umanità fiorisce. Ogni volta, anche con le motivazioni più nobili, ma ogni volta noi ci allontaniamo da questo, in realtà la nostra umanità è mortificata, noi alla fine... cadiamo in una specie di lamentela e diventiamo aspri. Cioè tutto si gioca a partire dall'entrare in questa porta. Non so, per farvi un altro esempio, secondo voi, sulla croce, Gesù in mezzo ai due ladroni, che cosa ha visto il buon ladrone per poter fare quella richiesta al suo compagno condannato, che era Gesù? Cosa ha visto? Non so se per esempio, quando uno di noi ha una vita piuttosto provata, no? Con tanti dolori, con tante situazioni difficili, no? Facilmente uno in qualche forma, in qualche modo, tende a ribellarsi, che uno dice non è giusto, no? È esattamente l'atteggiamento dell'altro ladrone che fa questo ragionamento. Se questo qui è re, no? Può avere questo potere, non gli importa più di riconoscere che lui è condannato giustamente perché ha ammazzato della gente, gli interessa solo salvare le penne, mi veniva l'espressione un po' colorita. Quindi, quello che vede di quel condannato non è vero, è solo in funzione di un suo interesse. E Gesù non risponde. L'altro non ha alcun interesse. L'altro non vuole scendere dalla croce. L'altro sa e ha accettato che la sua vita è giusto che finisca così, cioè ha accettato la pena rispetto alle sue azioni. Lui è in pace con la sua vita passata. Da questa pace, quando si rivolge a quel condannato che ha intuito che non è come loro, ha intuito che la condanna di quell'uomo lì è totalmente ingiusta. Lui non ha fatto come noi ed è qui invece come noi. Quindi ha intuito questo. Intuendo questo e vedendo la reazione di quel condannato, cioè, qui c'è qualcosa di particolare. Io non so che cos'è, però sarebbe bello poter condividere. Ti ricordo di me. Cioè non chiede più per, non so, essere liberato da, per non sentire una certa cosa, per ottenere, non chiede niente di questo. E proprio perché non chiede niente di questo, c'è l'intesa tra i due condannati, tra il ladrone e Gesù. E la risposta di Gesù, no, oggi sei con me in paradiso, quel oggi è da quel momento lì. Cioè non è che non sentirà più dolore dalla parola che Gesù ha detto. No, no, non cambia niente, ma cambia la prospettiva. Ed è esattamente quello che è la vita dello Spirito in noi. Cioè quando noi domandiamo di poter accedere a questa esperienza dell'amore di Dio, attenzione, non è che domandiamo di essere messi a parte dalle prove, difficoltà, dolore, eccetera. Al contrario. Domandiamo che qualsiasi cosa Dio abbia, diciamo, stabilito per noi, qualsiasi cosa, è un'opportunità per vivere questo amore e poterlo testimoniare al punto che io non posso essere in pace fin tanto che tutti non abbiano, come esperienza, come dono, come possibilità reale, questo amore. Per fare un altro esempio stupido, quando io dico, allora io supponiamo, ho visto una persona, ho sentito la vita di un santo che dice, guarda che umiltà, che bello, no? Allora io dico, Signore, dà anche a me l'umiltà, uguale. Signore, mandami uno che mi dia una botta sulla testa e fa che io non perda l'amore tuo. Non è che noi domandiamo di essere pieni dell'amore di Dio, no, noi domandiamo uno che ci dia la botta sulla testa. Siamo consapevoli? No. Perché? Perché non siamo mai entrati in questa porta. Cioè, se non ci fosse uno che dà la botta sulla testa, noi ci illuderemmo che l'amore che abbiamo è un amore, è l'amore di Dio. È un amore, ci illuderemmo. Quindi è necessario che qualcuno si dia una botta sulla testa. Non è che bisogna tanto cercarlo, la vita è fin troppo generosa in questo. Quindi non preoccupatevi che sicuramente c'è. Ma è rispetto a proprio all'invocazione del cuore, no? E noi non ci rendiamo conto, come diciamo rispetto alle preghiere, noi domandiamo l'esito delle cose, non domandiamo mai la strada per arrivare. Se tu però ti confondi con l'esito e non accetti la strada, vuol dire che sogni, vuol dire che tu vuoi ottenere qualcosa, non che tu allarghi il cuore al dono di Dio in modo da estenderlo a tutti. Perdonate, è un po' un modo strano, ma è solo per sottolineare che di tutto quello che noi domandiamo come cosa più importante, più essenziale, dovete sempre stare attenti a che la richiesta non vale solo per il contenuto, ma anche per la via in modo da realizzarlo. E la via non è mai piacevole. Allora, da questo punto di vista, la sincerità del cuore sta più nella pazienza che nella gloria. Sta più nel portare la cosa che non nel risultato. E in questo senso, allora, quell'azione dello Spirito che ha condotto il Figlio di Dio fatto uomo a mostrare la grandezza dell'amore di Dio per gli uomini, è lo stesso Spirito che l'ha consegnato nelle mani degli uomini perché ne facessero quello che volevano. Per noi è un po' difficile da mangiare giusta cosa, ma non esiste un'altra strada. L'unica per noi accessibile è questa del piangere. Cioè sapere che se noi facciamo fatica è perché siamo attaccati al peccato. Se noi facciamo fatica è perché non ci riconosciamo peccatori. Pretendiamo qualcosa. Ogni forma di pretesa nello spirito è letale. E questo vale anche negli affetti. Se io esigo che l'altro mi voglia bene, è il modo migliore per non averlo mai quel bene. Se, no? Quando io esigo, l'altro non me lo dà mai. E se anche lo desse, io ho il dubbio che l'ha dato perché l'ho cercato io, non perché è vero. Cioè siamo sempre fregati. Sia che ci sia, sia che non ci sia. La pretesa è collegata al fatto che noi non siamo capaci di disporci davanti a Dio da peccatori. Ecco, io vorrei poi al pomeriggio ripresentare questa cosa in un'altra modalità, commentando un salmo con mie parole, in modo da poter applicare quello che noi leggiamo nelle grandi espressioni della scrittura, dei salmi, o anche a volte della cosiddetta dottrina cattolica, e vedere invece quali sono i risvolti nella vita del nostro cuore. E quello sarà il mio buon cammino. Ma vedremo oggi.